Non so se avete sentito di quel tipo che voleva farsi con Claude Code un suo sistema personale di controllo dei robottini che puliscono i pavimenti, quelli di DJI, e senza farlo apposta ha sostanzialmente violato il sistema e controllava tipo migliaia di robot invece che controllare solo il suo. Perché, se ho capito bene l'errore che hanno fatto, l'ID di sessione del suo account in realtà era condiviso con altri utenti, che è una cosa veramente bestiale. Allora, a seguito di questo problemino di DJI, che poi ha corretto, mi sono chiesto: ma quelli che seguono il mio canale conoscono i principi dell'autenticazione? Com'è che ci sono arrivato a pensare ciò? Ho pensato: ma com'è possibile che uno che lavora DJI non abbia idea dei principi di autenticazione? Perché questa è una delle cose che negli anni 90, nei primi anni 2000, veniva considerata un cardine nella toolset, nella cassetta degli attrezzi conoscitiva degli sviluppatori, perché appunto capitava di scrivere le autenticazioni e capitava che le autenticazioni fossero buggate e così via. E allora mi sono detto: facciamo un video in cui i pochi principi in realtà fondamentali vengono così coperti. Non so se ce la farò da qui a quando arrivo in ufficio, ma in caso, come sempre, la seconda parte sarà al ritorno. Allora iniziamo col fatto che durante la registrazione l'utente scrive la sua password. Quali password accettare? Bene, le regole, quelle che richiedono maiuscole, minuscole, punti esclamativi, punti interrogativi, non sono delle grandi regole, perché mettiamo l'utente con le spalle al muro, facendogli scrivere una password che probabilmente non ricorderà. Quello che succede è che finisce per scriverla o, siccome sono difficili, userà la stessa password in tutti i servizi e così via. È più interessante, semmai, per evitare un attacco brute force, ma vedremo che poi ci sono altre tecniche con cui noi eviteremo che ci sia questo attacco brute force, richiedere un minimo di lunghezza. Inoltre, può essere interessante fare la derivata prima della password, e se la derivata prima della password è troppo comprimibile, allora conviene, tanto per iniziare, tentare di comprimere con un approccio run length la password in sé. Se a a a a b b b b b, dopo che la comprimiamo con un run length, verrà fuori che la password è brevissima, e quindi diremo all'utente: sta password fa schifo. Poi, se la vuole usare lo stesso, magari la può usare. Queste sono delle scelte vostre di prodotto. Il secondo test è quello di provare se è comprimibile la derivata prima, che significa sottrarre le lettere una dopo l'altra e prendere il valore assoluto, e vedere se se la password risultante è troppo comprimibile. Quindi, se uno scrive A, B, C, D, E, F, o magari si può usare come distanza, invece che il valore ASCII delle lettere, la loro distanza nella tastiera, ci sono varie tecniche se uno vuole avventurarsi in una cosa del genere. Altrimenti, per farla semplice, mettete un limite alla lunghezza che sia, diciamo, sensato. Almeno 8 caratteri, ecco. Che in passato erano lunghezze banali, ma con i nuovi algoritmi di hashing possono essere sufficienti, perché ora ne parliamo. Allora, dopo che l'utente ha scritto questa password, noi dobbiamo registrarla nella rappresentazione che abbiamo dell'utente all'interno del nostro database. Per fare ciò, dobbiamo ovviamente non registrare la password in chiaro, altrimenti, se violassero il nostro server, la password sarebbe immediatamente visibile. Ma non basta cifrarla, per esempio, con SHA-1 o con altri algoritmi che sono velocissimi da computare nelle GPU, ancora di più nell'hardware verticale, per fare proprio un'unica funzione. È necessario utilizzare un algoritmo che sia molto lento da computare e che sia progettato per funzionare male nelle implementazioni hardware. Una volta L'algoritmo di punta era bcrypt, ora ce ne sono anche di più evoluti. Trovate facilmente la lista. Bcrypt comunque è ancora utilizzabile, non è più il gold standard.
Ecco, il gold standard sostanzialmente sarebbe Argon2, invece di utilizzare bcrypt. È il vincitore, non mi ricordo il vincitore, ah ecco, di una competizione di algoritmi di hashing nel 2015. Uno ogni tanto dice che così sbagliando terminologicamente, che le password bisogna cifrarle. In realtà la cifratura è un processo simmetrico, quando noi parliamo, cioè irreversibile. Quando noi parliamo di algoritmi hashing si vuole proprio il contrario, sostanzialmente trasformare una password in qualcosa che non è reversibile. Quindi questa attenzione così lessicale è importante perché proprio i concetti sono molto diversi, a volte si usano blandamente questi termini. Ma non è così. Allora, il punto di Argon2 è che è più resistente agli attacchi di GPU bcrypt, volendo, se uno mette un cluster di GPU serie al lavoro, ma insomma serve un attacco con una spesa considerevole, si riescono ad affrontare password fino ad 8 caratteri. Infatti, le raccomandazioni sono di usare password minimo di 8 caratteri, ma sarebbe meglio se fossero 10, 11, 12 caratteri. Però sapete, la sicurezza è sempre un compromesso tra quello che puoi chiedere agli utenti e la protezione che puoi dargli. La cosa interessante di Argon è che allora, l'algoritmo credo che richieda in teoria, se i device non sono memory constrained, tipo 2 gigabyte di utilizzo, vediamo se è vero. Ecco qui, memory 2 gigabyte, iteration 1, parallelism 4, default setting for all environments, e questo invece è per memory constrained environments. Quindi comunque, se uno può iniziare con un algoritmo più resistente, è meglio. Inutile dire che quando si fa la scelta dell'algoritmo, poi aggiornare l'algoritmo è un casino, perché ti ritrovi le password passate e quelle non le puoi ricifrare, perché per ricifrarle dovresti prima invertire l'hash, che è appunto impossibile. Per cui quello che accade è che la scelta che si fa per gli utenti che poi non aggiorneranno la password, te la tieni, altrimenti devi spedire a tutti un'email in cui dici che la password è stata resettata d'ufficio. È un bel casino. Insomma, usate Argon2 se potete.
Questi algoritmi hanno di solito un parametro che indica il costo che noi vogliamo pagare per ogni utente, perché questi algoritmi sono veramente lenti, cioè ogni password per fare l'hashing richiede, che ne so, 100, 200 millisecondi, 500 millisecondi, un secondo in base al tuning che mettiamo per il lavoro che vogliamo svolgere. Inutile dire che se esageriamo, mangiamo tutta la CPU del nostro server per ogni autenticazione, perché comunque un costo di un secondo di CPU non è banale. Cioè, CPU al 100 per un core al 100% per un secondo è significativo. Inoltre, il problema è che ciò aggiunge latenza dal punto di vista dell'utente, quindi anche erode nella usabilità. Bisogna trovare il compromesso giusto. Inoltre, per ogni utente bisogna utilizzare un diverso salt. Il salt è come il seed, come il seme di un generatore di numeri pseudocasuali. A partire da un salt diverso, con la stessa password, l'hash, che è una rappresentazione compressa della nostra password, che non è reversibile, quindi dall'hash non si può passare alla password. Se nel caso di un algoritmo di hashing crittograficamente sicuro, questa è la garanzia che abbiamo noi. Inoltre, ci sono altre garanzie di tipo crittografico, ovvero che l'output ha una distribuzione estremamente uniforme dal punto di vista statistico dell'output. Cambiare anche un solo bit dell'input farà sì che ogni bit dell'output è al 50% di mutare e così via. Però, insomma, il punto è che noi abbiamo la necessità di isolare ogni utente dall'altro.
In realtà è necessario utilizzare un terminale per farlo capire meglio. Quindi, tanto per iniziare, dicevamo, dobbiamo cifrare le password, diciamo, chiamiamole cifrare, ma in realtà è una funzione di hashing, quella che si usa, non reversibile, che dalla password in chiaro ottiene una stringa binaria che non è invertibile, che non dà delle informazioni dunque sulla password originale che noi abbiamo hashato, diciamo così, con questo algoritmo, e deve avere anche la proprietà che passare dalla password a questo hash deve essere una procedura costosa dal punto di vista della CPU, delle risorse utilizzate, ecco, in generale. Ma questo non basta. È necessario anche che ogni password di ogni utente sia registrata utilizzando un diverso salt. Il salt che cos'è? Ve lo faccio vedere qui utilizzando la bcrypt, quindi salt uguale bcrypt gen salt con i rounds. Questa rounds è l'effort. Ora vi faccio vedere che rounds 12 già è un effort significativo. Anche questo computer ci metterà alcune centinaia di millisecondi per generare poi la cifratura. Allora, qua praticamente il salt non è altro che una stringa casuale, presa molto probabilmente da dev-urandom. Quindi queste stringhe casuali in generale nell'autenticazione devono essere generate con dei generatori di numeri casuali crittograficamente sicuri, ovvero non devono essere predicibili. Osservare lo stato del generatore non deve dare informazioni su quello che sarà generato dopo, tanto per iniziare. Il generatore non deve avere alcun bias, non dobbiamo sapere che il bit 5 è più probabilmente 1 rispetto a 0 e cose del genere. Inoltre qui guardate, c'è anche codificato l'effort che è 12. In questo modo poi la stringa bcrypt che viene fuori può essere, non serve, diciamo, ricordarsi questo parametro che i round sono 12, ma è parte poi della stringa. In realtà il numero di round non è davvero una parte del salt, è una parte poi di bcrypt hash password, a cui do la mia password foobar. E poi do il salt. Diciamo che il salt agisce da configurazione. Gli dice qual è il salt e qual è il numero di round. Guardate che lento che è. Vedete il delay che c'è ogni volta? Modificando il salt, la stessa password sarà cifrata a una stringa diversa. Vedete che questa è diversa da questa? Quindi qual è il ruolo del salt? Il salt modifica il risultato ottenuto a parità di password. Questa cosa è fondamentale, perché altrimenti se io ho il dump di 100.000 utenti, posso cifrare ogni volta una data password e controllare poi che l'hash registrato sul database sia quella password lì per tutti gli utenti. Invece così no. Io voglio provare se qualcuno ha la password Paperino. Siccome tutti hanno salto diverso, devo fare bcrypt di Paperino con questo salto, questo salto, questo salto e questo salto. E ovviamente tutto ciò rende gli attacchi a brute force con il dizionario, o ancora di più, senza dizionario, ma proprio brute force puro, in cui si provano tutte le stringhe, molto difficili. I primi impossibili sostanzialmente. I secondi per password abbastanza lunghe. Questo fornisce un layer di sicurezza sicuramente molto più grande. Considerate però una cosa: quando si parla di password, bisogna pensare all'anello più debole della catena, ovvero gli utenti che hanno password, che sono delle parole semplici del dizionario. Per cui bisogna sempre mettersi dal punto di vista che in realtà, anche con i meccanismi più efficaci, gli utenti che hanno password, che sono comuni in un dizionario saranno comunque a rischio in caso di esposizione del database. Però l'esposizione del database richiede un leak significativo, ci sono altre cose da cui potersi difendere, per esempio un attacco a forza bruta tramite l'interfaccia di login. In quel caso quello che dobbiamo fare è che ogni password sbagliata utilizziamo un timeout prima di potersi riautenticare, che è ogni volta il doppio, quindi prima ti faccio provare subito, poi puoi provare dopo un secondo, poi puoi provare dopo 2 secondi, e poi magari dopo 5 secondi, dopo 10, dopo 20 e dopo un po' diventano minuti, e quindi fare attacchi brute force significativi sarà molto difficile. Inoltre, dopo N problemi di autenticazione è possibile fare una escalation e quindi chiedere un captcha, per quello che valgono i captcha con intelligenza artificiale che esiste ora, o chiedere, non lo so, fare una verifica poi via email, diciamo c'è la possibilità di escalation. Ricordatevi sempre che il limite tra permettere ad altri di chiudere fuori un utente e la sicurezza è sempre abbastanza labile, perché se io dopo dei tentativi erronei di autenticazione chiudo fuori tutti gli indirizzi IP per 6 ore, per dire, sto non permettendo poi all'utente legittimo di autenticarsi, e quindi ho introdotto un problema di sicurezza per evitare un problema di sicurezza. Allora, ovviamente questo schema, tutte queste cose che ci siamo detti, com'è che funzionano? Che poi quando l'utente nella sua interfaccia di login scrive la password in chiaro, la password raggiunge il nostro server ovviamente tramite HTTPS per giunta ardenizzato, non lo so, col pinning del certificato, tutto quello che è, diciamo, la buona pratica di HTTPS nel caso di una schermata di login, e la password viene cifrata con bcrypto, con addirittura algoritmi che sono ora, oggi lo stato dell'arte, ma bcrypto è un buon esempio per parlare di concetti generali. Utilizzando il salt che era registrato nel database per quell'utente, e poi se i due hash combaciano, effettivamente io so che l'utente può essere autenticato. E da questo momento in poi il discorso diventa generare un session ID, un session cookie che mi fa capire che l'utente è effettivamente autenticato. Ma di questo parleremo ora quando torno in macchina. Invece, un'altra cosa che volevo dire di questa questione qua del salt è che, oltre a rendere gli attacchi molto più difficili da eseguire, il salt evita pure che noi riusciamo a capire se tanti utenti hanno la stessa password. Questo è un problema da diversi punti di vista. Tanto per iniziare, deanonimizzazione di un secondo account. Secondo, molto probabilmente una password molto diffusa. Anche se io non posso vedere qual è, ma vedo l'hash che è uguale, significa che è una password facile e che quindi non resisterà agli attacchi di forza bruta. Quindi io mi concentro su quella password lì, la rompo probabilmente facilmente perché sarà 1, 2, 3, 4, 5 e così via. Quindi capirete quanto è importante il salt. Ci vediamo di nuovo in macchina per l'altra parte.
Allora amici, seguitemi in questo viaggio attraverso l'autenticazione. L'utente è davanti al form di login, che ovviamente avviene in una pagina con HTTPS, vabbè, è inutile dirlo oggi. La password viene spedita al server, il server controlla il salt associato a quell'utente. Se l'utente per caso non c'è, o se la password è sbagliata, dà un'informazione che non permette di discriminare tra le due ipotesi. Quindi dice nome utente non esistente o password non corretta. Perché non dobbiamo fare un oracolo indiretto degli utenti che esistono, degli username che esistono, se non c'è la conoscenza della password. D'accordo? La stessa cosa varrà poi per il recupero delle password, ma è un capitolo a parte di cui parleremo fra un po'. Quindi arriva la password in chiaro, prendo il salt, chiamo bcrypt con quel salt, faccio il match per vedere se combacia con l'hash che io ho registrato nel database. Se l'hash combacia, l'utente è effettivamente autenticato. Genero un ID di autenticazione di 128 o più bit utilizzando un cryptographically secure pseudo random number generator. Dev random nell'implementazione più ovvia, queste cose CSPRNG non è per usare anglicismi e rompervi le scatole, sono cose che i programmatori capaci devono sapere. Lo ricordate quando vi dicevo che sapere quattro cose su un framework JavaScript non vi avrebbe salvato nel futuro e sembra sempre più vero? Per cui fidatevi. Cos'è un generatore di numeri casuali? Sicuro è un generatore di numeri casuali che solitamente vive dentro il kernel e che utilizza come sorgente di entropia varie cose non predicibili, non osservabili dall'esterno che accadono dentro il computer. Dei ritardi, nel delay che c'è quando premiamo i tasti, il mouse, una volta il ritardo nelle testine, nel sync dei dischi. Che era una fonte di entropia interessante perché era legata al movimento, appunto della testina del disco. Oggi è diverso che ci sono i dischi a stato solido, può utilizzare delle sorgenti di numeri casuali che sono dentro i microprocessori perché si può creare un rumore, utilizzando dei circuiti appositi, un rumore che viene amplificato e che è poi una sorgente interessante, non predicibile di numeri pseudocasuali. Ci sono vari modi che vi consiglio, che, tra l'altro, di studiare: come si generano nei computer dei numeri pseudocasuali, come funziona DevRandom, questo pool di entropia che viene generato e che viene sempre rinfrescato. Com'è che poi produce uno stream praticamente infinito con dev random? Si usa sostanzialmente un hashing in counter mode o una stream cipher che viene, diciamo, che la cui chiave viene sempre modificata. Ci sono vari modi. Comunque, da una pool di entropia da uno stato che non può essere osservato dall'esterno, che noi collezioniamo dall'hardware, dai movimenti dell'utente, da tante cose del genere, poi noi generiamo uno stream molto più lungo che però ha caratteristiche crittografiche senza sapere senza conoscere il contenuto dell'entropy pool, quindi il nostro stato che non è osservabile all'esterno, non si può, diciamo, invertire neanche l'output di DevRandom. Queste sono cose che vi invito a studiare, ma per non andare troppo fuori dal seminato, continuiamo il nostro viaggio nell'autenticazione. Allora, a questo punto, generiamo il nostro ID di sessione e lo dobbiamo registrare necessariamente in un cookie, perché poi questa sessione deve continuare a esistere. Noi ci dobbiamo ricordare che l'utente è autenticato. Quindi all'interno del stato dell'utente del nostro database ci sarà anche in questo momento l'ID di sessione attivo. Da notare una cosa: in caso di reset della password, in caso di logout, bisogna non solo poi cancellare il cookie, bisogna cancellare anche l'ID di sessione registrato nel database. Associare a questo ID di sessione un timeout sia assoluto. Diciamo un tempo di vita assoluto e anche un tempo di inattività. Ricordatevi una cosa: queste robe qui rompono le scatole di brutto. Significa costringere l'utente a riautenticarsi ogni tot. Questa è una roba veramente spregevole dal punto di vista della user experience, quindi valutatela bene. Il problema è questo: che questo cookie di sessione deve essere registrato utilizzando i flag appositi per evitare vari problemi. Tanto per iniziare, non deve essere possibile ottenerlo tramite JavaScript. Nel caso di injection di codice JavaScript per colpa di un'altra vulnerabilità, non deve essere possibile, ovviamente, che questo cookie transiti in sessioni che non sono protette da HTTPS, e non deve essere possibile che questo cookie venga spedito in caso di, per esempio, richieste post che partono da un dominio diverso. Altrimenti ci sono degli attacchi che sono problematici. Quindi, scusate, mi ha fregato la sveglia che mi ha interrotto la registrazione. Quindi dicevo, la navigazione a top level: se siete in un altro sito e cliccate www.google.com sarete autenticati, perché lì in quel caso l'ID di sessione viene trasmesso. Ma oltre a questo, perché questo altrimenti è un problema di usabilità bestiale, i cookie si possono registrare pure che se non scrivi www.google.com sul browser e ci vai, non viene trasmesso. Questo significa che ogni volta che cliccate a un link di Google in un dominio non Google, vi ritrovate non loggati fino a quando non fate poi il refresh, eccetera, eccetera. È un casino. Quindi di solito si usa un approccio flessibile con un flag che permette solo la navigazione top level, senza però permettere di fare, diciamo, delle richieste che partono da altri siti, ma che hanno con loro l'ID di sessione. A questo punto, insomma, avete poi la routine che verifica che l'ID di sessione del cookie dell'utente è corretto ed è quello registrato nel database, e potete considerare l'utente autenticato e avrete il vostro metodo is user authenticated, o come lo vorrete chiamare. E diciamo, è finita qua. Problema: a volte gli utenti smarriscono le password e si deve fare il reset della password. Una cosa fondamentale è considerare il reset della password come una procedura di autenticazione di fatto separata da quella principale. Usate come recupero della password l'email? Bene, sappiate che a quel punto l'email è a tutti gli effetti uno strumento di autenticazione alternativo alla password. Ok? Quindi anche da questo punto di vista dovete stare attenti. Inutile dire che è molto una buona idea utilizzare il two-factor authentication, sia con un token fisico, sia con i vari authenticator con QR code, che secondo me anche tramite SMS. È vero che esiste la possibilità di SIM, forgery o altri account per cui uno viene in mano, viene, diciamo, o anche semplicemente attacchi all'operatore telefonico di social engineering in cui telefoni e ti risponde l'operatore, lo freghi e hai praticamente accesso agli SMS dell'utente. Però gli SMS sono molto pratici, è molto meglio di niente, e serve un attaccante molto sofisticato per fregarti in quel modo. Per cui anche se l'SMS non è il metodo più sicuro, io raccomando di avercelo tra le modalità, perché il token fisico ce l'hanno in pochissimi, Google Authenticator o simili lo usano in più persone, ma sempre un numero esiguo. Gli SMS li capiscono tutti ed è molto, ma molto meglio di niente. La maggior parte degli attaccanti non riuscirà a valicare il problema di non avere l'SMS col numero. Si potrà provare a fregarti, a farselo dare dall'utente con un altro attacco di social engineering e cose del genere, però è difficile. Quindi questa è una buona idea. Va bene, questo video non conterrà tutte le informazioni necessarie, però io ritengo che già sapere le cose che sono state dette in questo video vi porta a un livello diverso rispetto a quelli che non ne sanno niente. Ciao!